Siamo a dicembre del 2016 e ad Abuja, la capitale della Nigeria, sta piovendo. Kayode Adewumi, il proprietario di una piccola tipografia in città, è seduto sulla sedia della sua sala da pranzo con le mani sulla testa fissando il suo computer. Un manifesto con le scritte «No all'educazione occidentale» e «Uccidete tutti i cristiani» gli urla contro dallo schermo. Ma ciò che lo terrorizza di più è il logo che accompagna le parole, un logo che ha imparato a riconoscere al primo sguardo, è quello di Boko Haram. Quattro uomini sono entrati nella sua tipografia quel pomeriggio e dopo avergli consegnato una chiavetta USB, gli hanno chiesto di stampare 25.000 copie del poster salvato sulla chiavetta. Kayode non ha visto il contenuto di quel poster fino a quel momento, fino a quando è tornato a casa e ora è lì con la moglie, Oluwatoyin, che lo guarda con gli occhi stretti e la preoccupazione disegnata sulla fronte. Accettare l'incarico significa lavorare per Boko Haram, un'organizzazione terroristica, e questo come cristiano e come essere umano non lo può accettare. Ma rifiutare significa essenzialmente una condanna a morte per lui e per la sua famiglia, dichiaratamente cristiana, soprattutto ora che ha visto cosa dice il manifesto e può identificare i quattro uomini. In quel momento può sentire Tani, 6 anni, e suo fratello maggiore, Austin, che giocano con gli amici nel cortile di casa, discutendo su chi debba tirare per primo un calcio al pallone, e una nuova ondata di paura gli attraversa il corpo. Cosa faremo? Dove andremo? Anche prima di questa minaccia, gli Adewumi avevano notato che il loro paese stava cambiando sotto l'attacco di Boko Haram. Dal 2014, anno del rapimento di 276 ragazze da un liceo nel nord della Nigeria, gli attacchi di Boko Haram contro i civili erano aumentati. Nel 2015 una bomba è esplosa così vicino all'ufficio di Oluwatoyin che aveva sentito il calore delle fiamme mentre la sicurezza la scortava fuori dall'ufficio. Il giorno prima che gli uomini di Boko Haram entrassero nella tipografia di Kayode, Tani e Austin erano tornati da scuola in anticipo. Erano stati evacuati dopo che Boko Haram aveva inviato un messaggio che minacciava un altro attacco a una scuola di Abuja. Tani aveva tempestato i genitori di domande. Perché ci hanno fatto uscire prima? Chi è Boko Haram? Che cos'è l'estremismo religioso? Per tutto il tempo i suoi genitori erano riusciti a fargli da scudo, a risparmiargli il clima di terrore. Ma per quanto tempo ancora avrebbero potuto continuare a farlo? Alla fine Kayode escogita un piano. Quando gli uomini di Boko Haram verranno a ritirare i manifesti il giorno dopo, dirà loro che non ha potuto fare il lavoro perché la sua macchina da stampa si era rotta la sera precedente. Poi consegnerà loro la chiavetta e dirà che non l'aveva guardata perché non ne aveva bisogno. Una bugia pulita. Kayode prega tutta la notte che quella bugia venga creduta e che la sua famiglia venga lasciata in pace. Ma gli uomini di Boko Haram non gli credono. Una settimana dopo, quando solo Oluwatoyin è in casa e i bambini dormono, si presentano a casa degli Adewumi per cercare il portatile di Kayode, pensando che avesse visto il poster e lo avesse salvato per usarlo contro di loro. Oluwatoyin li sente sussurrare tra loro in arabo: «Usiamo la moglie per mandare un messaggio al marito». Quello che gli uomini di Boko Haram non sanno è che Oluwatoyin è cresciuta musulmana e da piccola parlava arabo. Quando sente quella frase capisce subito che l'avrebbero uccisa o violentata. Così fa l'unica cosa che può fare, si inginocchia e inizia a implorare. «Atuazal ilaik, ti supplico, atuazal ilaik», continua a ripetere in arabo. Gli uomini le chiedono «Sei musulmana?» «Sì», sussurra lei, mentre le lacrime le scendono sulle guance. Alla sua risposta segue un lungo silenzio. Poi gli uomini si guardano e, senza dire un'altra parola, escono dalla casa. Qualche settimana dopo, Kayode dice a Oluwatoyin di preparare una piccola borsa con le cose strettamente necessarie. Senza informare nessuno, la famiglia si trasferisce ad Akure, nella Nigeria rurale, in una casa con un'alta recinzione. Si nasconde lì, usando i risparmi per tirare avanti, sperando che Boko Haram perda le loro tracce per poter tornare a vivere una vita normale in quella piccola città. Dopo pochi mesi di vita da cure, una sera, mentre la famiglia si sta preparando per andare a letto, sentono un rumore, come se qualcuno stesse scuotendo la recinzione. Boko Haram, lo capiscono subito, li ha trovati. Ci siete sfuggiti per troppo tempo, ma sappiamo che siete lì dentro e oggi andrete all'altro mondo», urla il gruppo di uomini all'esterno. Kayode chiede a Oluwatoyin di andare nella camera da letto dei figli e di pregare intensamente, perché solo un miracolo, a quel punto, li può salvare. Kayode sa che ci vorrà un po' per abbattere la recinzione, ma c'è una porta posteriore attaccata alla recinzione che conduce direttamente alla cucina. Se gli uomini trovano la porta sul retro, possono entrare in pochi minuti. L'unica cosa che gli viene in mente è di aprire la porta della cucina e di uscire. Forse gli uomini avrebbero preso lui e lasciato in pace la sua famiglia. Questa è la sua unica speranza. E qui il miracolo accade. Sentendo aprirsi la porta, gli uomini pensano che nessuno sarebbe così pazzo da affrontarli e che quindi sia arrivata la polizia. Saltano in macchina e fuggono, mentre Kayode rimane fuori dalla porta della cucina tutta la notte, nel caso in cui gli uomini fossero tornati. Quando si fa giorno, Kayode rientra stravolto in casa e trova Oluwatoyin che lo chiama. I bambini, che prima dormivano, ora erano svegli e i loro volti erano sconvolti dal terrore. Guardando la paura sui volti dei loro figli, Kayode trova conferma a quello che aveva pensato più e più volte nella sua testa. Dovevano lasciare il paese per sempre e dovevano farlo subito. La notte in cui Boko Haram ha cercato di fare irruzione nella casa della sua famiglia da cure, nel giugno del 2017, è stata la notte in cui Kayode ha deciso di partire per gli Stati Uniti. In precedenza avevano richiesto e ottenuto un visto di visita per andare a trovare alcuni membri della sua famiglia che vivono a Dallas, in Texas. «Volevo solo visitare la mia famiglia», pensa Kayode, «ma ora devo fuggire nella terra dei sogni». I suoi figli sono spaventati ed eccitati insieme. L'America è la terra promessa, almeno secondo i film e i programmi televisivi che hanno visto in patria. Forse è anche la terra del futuro, un futuro in cui sono liberi e non hanno paura ogni volta che vanno a dormire. Qualche settimana dopo, Kayode compra i biglietti aerei e durante il viaggio verso l'aeroporto continua a sbirciare con terrore fuori dal finestrino per assicurarsi che nessuno li stia seguendo. Ma nessuno li segue e finalmente si imbarcano sull'aereo che nelle ore successive avrebbe scavalcato l'Atlantico, guardando fuori dal finestrino per dare un ultimo sguardo al loro paese, senza sapere quando sarebbero tornati, se mai sarebbero tornati. Gli Adewumi trascorsero i primi mesi vivendo con la famiglia a Dallas, ma le cose andarono male e presero la dolorosa decisione di trasferirsi di nuovo. Oluwatoyin aveva un amico di infanzia nel Bronx, e disse che avrebbe dato loro un'opportunità per ricominciare la loro vita in città. Comprarono 4 biglietti dell'autobus, fecero i bagagli e si diressero a nord. Impiegarono 40 ore per arrivare da Dallas a New York City nel dicembre del 2017. Dopo essere passati dalla casa dell'amico d'infanzia alla cantina del pastore della loro chiesa, Philip Falai, finirono in un centro di accoglienza gestito dal Dipartimento per i Servizi dei Senza Tetto. Alla fine serviva qualcosa di più stabile per Dani e Austin e l'aiuto del governo sembrava il piano migliore. Il Prevention Assistance and Temporary Housing gli offrì una sistemazione in un rifugio a Manhattan. Non avevano molto con sé perché Kayode avrebbe dovuto tornare in Nigeria per qualche giorno per vendere le sue macchine da stampa e riportare i soldi per la sua famiglia, ma questo avrebbe comportato il rischio della sua vita. Ma almeno avevano un tetto sopra la testa e 3 pasti al giorno. Tani e Austin si iscrissero a scuola e Kayode trovò un lavoro come addetto alle pulizie notturne in un ristorante del Bronx, lavorando dalle 21 alle 6 del mattino per $6 all'ora. Di giorno noleggiava un'auto e lavorava come autista per Uber. Era l'amministratore delegato della sua azienda in Nigeria, ma per il momento questa era la sua vita. Aveva una famiglia di cui occuparsi. In meno di un anno gli Adewumi si trasferiscono 5 volte e ogni volta il piccolo Tani fa le valigie senza dire una sola parola di lamentela. È un bambino straordinariamente forte e coraggioso e il suo pensiero è sempre positivo. Le cose, dice sempre, da qui in poi possono solo migliorare. E la 6ª volta è quella buona perché è quella che porta gli scacchi nella sua vita. Facciamo un piccolo salto in avanti. Tani è seduto nella sua classe di seconda elementare nella scuola pubblica 116 di Manhattan in una fredda giornata di febbraio del 2018. La PS116, come viene chiamata comunemente, è una scuola particolare, all'avanguardia, che non ha paura di sperimentare. Di recente è diventata famosa nel mondo, anche in Italia, perché insegnanti e genitori di comune accordo hanno deciso di abolire i compiti a casa per gli studenti, ritenuti troppo gravosi e colpevoli di sottrarre tempo alla vita in famiglia. È stata una decisione controversa che non tutti hanno accettato, ma che la scuola ha avuto il coraggio di prendere sulla base di studi scientifici e nel rispetto della qualità della vita degli studenti. La scuola 116 dedica un periodo alla settimana, ogni giovedì, a una lezione speciale di scacchi tenuta da Sean Martinez. I bambini si dividono in coppie e si preparano a giocare sotto la supervisione di Martinez. Quel giorno Tani siede di fronte a Martinez e impara le regole degli scacchi, facendo domande durante la partita. Martinez vede Tani imparare il gioco a una velocità straordinaria, con gli occhi che brillano mentre muove i pezzi. Alla fine della lezione, Martinez chiede ai bambini di completare 50 partite di scacchi online entro la lezione successiva. Spera di poter passare più tempo con Tani nelle settimane successive per fargli prendere confidenza. Ma alla fine della settimana, Tani arriva da lui con 500 partite risolte. «Mi è piaciuto molto, così ho continuato», dice Tani, che all'epoca ha meno di 8 anni. Tani ama le sfide, ama il fatto che non ci siano due partite uguali, ama il fatto di avere un numero prestabilito di pezzi da controllare, ama il fatto di poter attaccare e, se lo fa bene, di vincere. Tani era innamorato del gioco, ha dichiarato Martinez. Era come vedere un fiore spuntare davanti ai miei occhi. Martinez rimane stupito soprattutto dalla curva di apprendimento vertiginosa di Tani e lo invita nel suo club di scacchi. Ma c'è un problema. Gli adevumi non possono permettersi la retta di $330 del club. Così Martinez, dopo una conversazione con il direttore del circolo, lo convince a rinunciare al pagamento. Nel giro di poche settimane, Tani rigiocava partite vecchie di 100 anni, passando ore e ore a studiare aperture e combinazioni di scacchi. Martinez ricorda che Tani memorizzò un'intera partita giocata da Morphy, uno dei giocatori di scacchi preferiti di Martinez, del 1850. Tani iniziò a giocare nei tornei locali il sabato. La domenica pregava la mamma di lasciarlo uscire prima dalla chiesa per poter partecipare ad altri tornei. A volte Martinez lo accompagnava, altre volte lo faceva sua madre. Quando un torneo richiedeva una tassa di iscrizione, di solito circa $50, Martinez parlava con gli organizzatori e otteneva l'esenzione. Tra il febbraio 2018 e il marzo 2019, dopo le promettenti prestazioni nella New York City Major Cup e del campionato cittadino, Tani aveva raggiunto i 1200 punti di rating. Per chi non pratica gli scacchi, ad un giocatore dilettante avrebbe dato scacco matto in 8 mosse. È un'impresa incredibilmente difficile da raggiungere anche per i bambini che giocano da 3 o 4 anni. Lui aveva imparato a giocare meno di un mese prima. La maggior parte degli scacchisti si ferma quando arriva a quel punto della classifica e deve allenarsi più intensamente per superare quel picco. Ma Tani non è come la maggior parte degli scacchisti e continua a progredire costantemente, come ha fatto fin dall'inizio. Per un po' Tani tiene gli scacchi per sé, non ne parla con nessuno. Persino la sua insegnante di classe, Kyrie Gilmore, non aveva idea che sapesse giocare e tantomeno che stesse diventando così bravo da essere definito un prodigio. Dopo averlo saputo da Martinez, si è avvicinata a Tani e gli ha chiesto come si sentisse di fronte alla pressione che stava improvvisamente subendo da parte della comunità scacchistica. «Mi sento bene, gioco perché amo gli scacchi», le risponde il bambino. Tani non ha paura di perdere e questo gli dà un livello di fiducia tale da diventare subito un giocatore d'attacco. In più ha una personalità incantevole. Per molti bambini della sua età, anche quelli classificati, gli scacchi sono divertenti e coinvolgenti, ma per Tani gli scacchi rappresentano ciò che aveva trovato in America dopo aver vissuto un lungo periodo di caos, l'ordine e il controllo. Martinez racconta che Tani usava gli scacchi come un orsacchiotto quando ha iniziato. Ha finalmente trovato qualcosa che lo faceva sentire sicuro e se l'è tenuto stretto, ma quell'orsacchiotto avrà il potere di salvare non solo lui, ma anche la sua famiglia. Sono le 9 di sera del 9 marzo 2019 ed è la prima giornata del campionato scolastico di scacchi dello Stato di New York. Tania Devumi, 8 anni, è elettrizzato come se avesse appena ingerito una bustina di zucchero. Ha giocato a scacchi tutto il giorno, ma vuole giocare ancora, almeno fino a mezzanotte. La giornata si è appena conclusa e lui ha ottenuto 3 vittorie in altrettante partite, sorprendendo un ex campione e altri 2 giocatori di testa di serie. Si sta avvicinando verso il secondo giorno, l'ultimo del torneo, in testa alla classifica e vuole mantenere lo slancio fino a quando tornerà nell'enorme Airbnb che condivide con la sua famiglia, il suo allenatore e alcuni altri allenatori a Saratoga Springs. «Se vuoi vincere domani è meglio che ti metta a dormire come stanno facendo gli altri campioni», gli ha detto il suo allenatore. Così, a malincuore, Tani va a letto e non appena chiude gli occhi si addormenta. Nei suoi pochi anni di vita, Tani ha già passato notti di terrore, paura per la propria vita, paura per la vita dei suoi genitori. Il nervosismo per una partita a scacchi non gli farà perdere un minuto di sonno. Il giorno dopo Tani vince la sua 4ª partita senza problemi. Nella semifinale Tani fa qualcosa di poco ortodosso, sacrifica di proposito il suo alfiere per un pedone. Il suo allenatore Martinez si chiede il perché di quella strana mossa. Lui al suo posto non l'avrebbe mai fatta. Sembra un errore, ma Tani sa esattamente cosa sta facendo. Ricorda di aver studiato una partita di scacchi del XIX secolo giocata dal leggendario Paul Morphy e sa che se riesce ad attirare l'avversario a prendere il suo alfiere può vincere la partita. Il suo avversario gli rivolge un sorriso ironico quando capisce, troppo tardi, perché Tani aveva fatto quella mossa, quella che lo manderà a vincere la finale di campionato con un record perfetto. Incredulo, Martinez inserisce tutte le mosse fino al sacrificio dell'alfiere in un programma di scacchi automatico sul suo portatile. Dopo la partita mostra i risultati a Tani. La mossa più forte che Tani avrebbe potuto fare in quel momento era il sacrificio dell'alfiere. Era aggressiva, audace e coraggiosa, una mossa che la maggior parte degli scacchisti non avrebbe nemmeno preso in considerazione. In 12 mesi Tani è passato dal punteggio assoluto di 105 a quello incredibile di 1587. Quando Tani si è svegliato la mattina dopo e ha visto il suo volto sull'edizione per bambini del New York Times, è stato entusiasta. Ha ritagliato l'articolo, lo ha portato a scuola e lo ha letto davanti a tutta la sua classe. La sua classe aveva letto il New York Times Kids per tutto l'anno, quindi vederci il volto di Tani è stato davvero emozionante. La storia è stata letta da milioni di persone ed è stata creata una pagina GoFundMe con la speranza di raccogliere fondi per $10,000 in modo da far uscire gli Adevumi dal rifugio per senza tetto. Ogni volta che aggiornavano la pagina c'erano $1,000 in più. Nei primi giorni avevano raggiunto i $100,000, poi la NBC li ha voluti nel programma Today e il totale è salito a quasi $260,000. Poi si sono fatti avanti 2 donatori anonimi, uno che si è offerto di pagare un anno di affitto per la loro nuova casa e uno che voleva comprare loro un'auto. L'intera famiglia si è presentata nell'ufficio dell'agente immobiliare per firmare il loro primo contratto di affitto in America. La storia della famiglia è arrivata anche alle orecchie dell'ex presidente Bill Clinton, che ha inviato un biglietto per invitarli a incontrarlo a New York. E Tani, come sempre, ha tempestato Clinton di domande sulla presidenza e sulla sua vita dopo di essa. Il bambino prodigio degli scacchi è stato anche invitato ai campionati statunitensi del 2019 a St. Louis, dove ha giocato contro il numero 2 del mondo, Fabiano Caruana, durante un evento privato. Dopo aver risolto il problema dell'affitto, gli Adevumi volevano fare di più con il quarto di milione di dollari che avevano ricevuto. Così hanno creato la Tani Toluwa Adevumi Foundation, un'associazione no profit per aiutare le famiglie di immigrati in difficoltà. Racconta il pastore Falai, anche quando non avevano molto, venivano in chiesa ogni domenica e regalavano cibo cucinato o borse, kit di matite e libri per i bambini. Ecco che tipo di persone sono. Tani è stato chiamato dai politici nigeriani l'orgoglio della nazione, il che suona un po' ironico e tardivo data la loro storia. Il suo successo, da qui in poi, è stato strepitoso. Si calcola che abbia guadagnato 3 milioni di dollari netti su 5 di ricavi totali, soprattutto dagli sponsor, facendone una delle celebrità più pagate di tutti i tempi. Ma alla fine della giornata è ancora un bambino che sorride molto, finisce i compiti in tempo e passa il tempo con i suoi amici. La fama è solo diventata qualcosa di cui è un destinatario, ma a quanto riferiscono i suoi insegnanti, dentro è rimasto la stessa persona curiosa e felice che era prima. La sua famiglia ha finalmente ricevuto asilo politico dagli Stati Uniti e ora Tani Tolua e Manuel Adewumi, questo è il nome per intero di Tani, può andare in giro per il mondo per i tornei internazionali senza il timore di non poter rientrare a casa. Presto Tani vedrà la sua storia prendere vita sul grande schermo. La Paramount e il comico sudafricano Trevor Noah stanno girando un film basato sulla storia degli Adewumi e sul suo libro pubblicato di recente, il cui titolo racchiude davvero tutta la sua incredibile avventura. Il mio nome è Tani e credo nei miracoli. Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti siete i benvenuti. Potete scrivere alla mail podcastmirabilia@gmail.com. Alla prossima puntata!